Abbiamo collegati Brambati e Tacchinardi,
sì.
Sta per arrivare un ospite, chiedo però al volo la questione del pallone d'oro, il 29 di novembre verrà
ci
assegnato
siamo.
Il pallone d'oro
sì.
A Parigi, no? Andrea, chi lo daresti il pallone d'oro?
Me l'hai suggerito te prima.
Perché te l'ho suggerito? No, perché è uscito fuori, cioè è candidato anche lui, sto
no.
Parlando di
hai detto una cosa,
del difensore del Milan,
me Kier. Molto bella, di Kier, ma non, uno per cambiare un po', perché visto che non c'è a livello tecnico un giocatore che... in questo momento Messi perché ha vinto poco, Mbappé perché ha fallito comunque nell'Europeo, ti dico che Kier per la leadership, per la modalità, nella maniera in cui ha gestito quel momento così grave e comunque è un ottimo difensore, farei uno strappo alla regola e lo darei proprio
sono
a Kier.
D'accordo sì.
Beh,
sì,
no,
sì,
lui è tra i candidati d'accordo. Comunque tra i candidati per le sue prestazioni, per il comportamento
ma anche per dare un segnale,
sai, quello è stato proprio
da
esempio devo dire per tutti
per
un momento in cui
la calma,
nessuno,
la freddezza,
esatto, sapeva cosa fare,
come ha gestito quel momento lì.
Vabbè, tu glielo daresti. Alessio Tacchinardi, tu gli daresti il pallone, a chi daresti il pallone d'oro?
Ci può stare per quello comunque che ha fatto con quel gesto, che è stato un gesto importante. Io però lo darei più a Jorginho, nulla togliere a Kier, lo darei a Jorginho perché è un altro come Kier che con il lavoro, la volontà, la ferocia, l'importanza dell'allenamento, di crescere con l'umiltà, è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo, perché ha vinto praticamente tutto, giocando anche da protagonista. Certo, non è un fenomeno, non è nato col piede alla Messi, però questo non vuol dire, quindi in un momento dove le stelle un po' stanno rallentando molto le loro performance, Mbappé non è riuscito a fare quello che avrebbe dovuto fare, potrebbe essere secondo me l'uomo giusto in questo momento qua dell'anno.
Massimo, tu?
Ma allora, se è per il comportamento tenuto in campo, eccetera, eccetera, cioè, logico, Kier merita. Però insomma, il pallone d'oro mi sembra che in tutti questi anni è sempre stato dato per valutazioni squisitamente tecniche,
sì,
che vanno al di là di quelli che sono i comportamenti. Quindi se rimango al giudizio dato per quel punto di vista, io ho due giocatori per due motivi diversi. Uno è Donnarumma, perché secondo me l'Italia ha vinto l'Europeo grazie a Donnarumma, che è uno dei portieri più giovani che c'è in circolazione ed è uno dei top portieri, e quindi per una volta darei un premio così significativo anche in un ruolo che viene sempre poco considerato da tutti, perché solitamente chi vince il pallone d'oro sono quelli che fanno gol e non quelli che evitano di prenderlo. E proprio in funzione di questo, ma questo un pochino più per la carriera e per il finale di carriera, a Giorgio Chiellini. Rimango in Italia e dico che comunque anche grazie a lui, al suo temperamento, alle sue prestazioni, l'Italia è riuscita a diventare campione d'Europa, e forse anche in funzione del fatto che forse nei 9 scudetti, forse 8 perché l'ultimo ci ha partecipato poco, ma negli 8 scudetti vinti c'è lo zampino di questo difensore che è forse l'ultimo, io lo chiamo l'ultimo dei moicani, è l'ultimo vero difensore che c'è in circolazione, l'unico veramente capace a marcare a uomo, a stare attento in area, a fare quelle cose che forse mi ricordano ancora i difensori degli anni 80.
Vedi, abbiamo avuto tre indicazioni differenti. Vabbè, 331 8200 213, vediamo, stiamo provando questo collegamento, va bene, vediamo un po' se ci riusciamo. 331 8200 213,
sì, vediamo cosa pensano anche i nostri ascoltatori. Pallone d'oro per qualità tecniche, come di solito siamo abituati a vedere, oppure magari anche considerando quel gesto dell'Europeo che è rimasto un po' nell'immaginario e nei ricordi di tutti, se magari
però
ci sarà qualche novità.
Io vi devo dire la verità, sono un po' più d'accordo con
Massimo.
Carità, senza nulla togliere a Kier, che ha fatto un gesto bellissimo, glielo riconosceremo per tutta la vita, e credo che non ha bisogno di un riconoscimento per questo, perché lì è qualcosa che va oltre qualsiasi premio, secondo me, il gesto che fa lui. Però io mi limiterei al campo, devo essere sincero, la penso un po' più come Massimo, darei più un premio di campo in questo momento, e personalmente lo darei a Jorginho, perché comunque ha fatto tanto, ha vinto tanto,
vinto di tutto,
e quindi ci potrebbe stare in questo senso, che poi è un giocatore diverso, no, da tutti gli altri che hanno vinto il pallone d'oro in passato.
Penso se ti sente Xavi.
Qual era la provocazione?
Chiesa. No, la provocazione è che abbiamo nominato Mbappé. Siccome vedo in Chiesa, almeno come caratteristiche,
punta allargata.
No, invece mi allargo, ma è detto. Così lontano.
Io l'ho detto
Mbappé.
3 mesi fa.
Eccola lì, vedi la paternità.
No, allora ti dico.
Ma che
ah, non lo sapevo.
No,
Ale,
lo sai
però.
Che fa Ale? Lui ti sente e poi dopo gli dice le cose, capito?
No, perché Mbappé nella tecnica in velocità è superiore. Però, ragazzi, Chiesa.
Li hanno massacrato. Io ho detto, no, io avevo detto però che in 3 anni Chiesa è veramente un serio candidato a vincere il pallone d'oro. Ma l'hanno distrutto. Distrutto 3 mesi fa. Perché anche io, come dici te, Andrea, è uno dei pochi oggi, a parte che gioca con... E ripeto, a me sembra di rivedere Nedved quando gioca, perché adesso, secondo me, più lo stringi verso il campo, più lo metti dentro il campo, più lui ti fa male. Più lo tieni largo, più è un peccato, questo è il mio punto di vista. Però mi sembra di vedere come furia, come cattiveria, come voglia, come fame, come qualità... un giocatore alla media, anche questo qua fa più gol, però anche io ho detto che 2-3 anni secondo me Chiesa può vincere il pallone d'oro massacrato, però io ho le spalle larghe e vado avanti.
Lo sai che però io più diciamo vicino a Nedved ci vedo più Barella che Chiesa per modo che sta in campo.
No, io dicevo la furia
però
la,
pure la Barella finita, ragazzi, no? Pure Barella,
ma guarda, Chiesa ti dà l'impressione che quando esce per andare a caccia porta sempre qualcosa a casa, è vero, cioè sembra uno col frigo vuoto. Sì. Mentre Mbappé ogni tanto sbaglia la
gioca
partita,
gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo, come, cioè è proprio una cosa pazzesca, cioè veramente
questa fame
sì.
È una cosa innata.
Massimo,
non lo so,
tu che dici?
Su Chiesa?
Chiesa o Barella? Sì, stiamo un po' parlando Chiesa, Barella.
No, io quando era ancora la Fiorentina e voi mi domandaste quali erano i giocatori pronti secondo me per una grande, io dissi che chi acquistava Zaniolo e Chiesa avrebbe fatto un affare. Zaniolo poi si è fatto male, ma io credo i due giocatori pronti, senza nulla togliere alla Roma e alla Fiorentina, ma secondo me se anche fossero andati all'estero a giocare nei top club avrebbero fatto benissimo. Per me erano due giocatori già pronti. Barella, ti dico la verità, è cresciuto in modo esponenziale secondo me con Antonio Conte. Io credo che quando è arrivato all'Inter non aveva le caratteristiche, aveva le potenzialità ma non aveva ancora espresso tutte le potenzialità. Secondo me è arrivato ed è cresciuto tantissimo proprio credendo in se stesso, credendo nel lavoro che faceva. Poi mi ha raccontato anche Antonio che è un ragazzo che è devoto al proprio lavoro, quindi questa è una cosa importantissima, la testa, l'essere
Massimo,
lì caparbio. Eccomi,
andiamo a Newcastle l'anno prossimo a trovare Stellini. Ti dai la bomba
col poverino lì,
dai Massimo, dacci la bomba. Massimo, dacci la bomba.
Posso dire vabbè, la dico. A parte Stellini arriva qua dopo domani, quindi giovedì possiamo. Giovedì
dai.
Può essere, o giovedì o venerdì ce l'abbiamo con noi.
Dai.
Okay. La bomba.
Però viene qui in Sardegna. Però mi hanno detto che ad oggi non hanno sentito nessuno del Newcastle. Quindi vedi, hanno scritto, però. Non si è sentito, quindi non posso dare nessuna bomba.
Niente, non puoi dare nessuna bomba. Vabbè, però insomma, se c'è un'indiscrezione subito, immediatamente, in qualsiasi momento, vabbè, dai.
Tra amici qua.
Sì, chi non lo la diciamo a nessuno, ci mancherebbe, poi dopo. Poi insomma, vediamo se lì serve, sai, visto, questi ci hanno un sacco di soldi, Massimo, ma proprio tanti, che si possono
fare
la guerra.
Per noi, dai.
Qualcosina, magari troviamo da far qualcosa pure noi lì con loro, con Newcastle. Vabbè, comunque, sentite, andiamo anche un attimo all'altra gara che c'è questo fine settimana, così avremo tanto tempo, no, per parlarci, però un accenno facciamolo, che è Juve-Roma.
All'altro big match, sì.
Juve-Roma, questa è una gara che, diciamo così, la possiamo considerare, no, una sfida svolta questa, no? Che ne pensate? Andrea, parto da te,
la
perché
Juve
qua c'è un discorso, la Juve non può perdere, ma la Roma
continuità.
È chiamata a dare un segnale con le big, la prima partita con una big l'ha persa, se dovesse perdere anche questa qualcuno potrebbe cominciare a dire ma no, non è cambiato niente rispetto all'anno scorso, cioè è una partita molto delicata, io l'ho definita prima la svolta, cioè questa è una svolta un po' per entrambe le squadre, siete d'accordo o meno?
Tra due allenatori simili con grande leadership, diversa, perché Allegri, secondo me, la strada giusta l'ha presa, almeno a livello della solidità, ha compattato un po' il gruppo. Le facce sono diverse adesso, soprattutto dopo il derby ho visto una squadra diversa. Ti dico che Chiesa è un fattore, è sotto gli occhi di tutti, è un giocatore che si produce le azioni da solo, come fa Mbappé, cioè non c'è bisogno di una squadra intorno a Chiesa, quindi Chiesa sarà difficile da tenere. È un giocatore che calcia, Ronaldo calciava 5 volte e mezzo a partita, era il giocatore con Insigne che calciava di più. L'ora è Chiesa. Chiesa, ragazzi, destro sinistro trova sempre la porta. Per me può fare la differenza.
Ma io vedo la Juve, qualche problema a centrocampo.
Sì, però io vedo una Juve. Io vedo una Juve che questa partita, se mette insieme quel primo tempo col Milan, la compattezza che ha dimostrato comunque come gruppo col Torino, e quel secondo tempo unisce. La Juve resta più forte della Roma. È inutile che uno dica, è più forte.
Alessio,
dietro ha trovato anche i quattro, e ti lascio la parola. I quattro, Danilo, poi vediamo se giocherà Chiellini, Bonucci, Chiellini, Sandro o De Ligt, vediamo chi sceglie. Comincia a avere una solidità.
Ci sono problemi al centrocampo, si ferma anche McKenny, quindi diciamo così, cioè, non c'è più
McKenny. Non giocava,
so, però cominciano a essere un po' contate le scelte in mezzo. Alessio,
no, penso che l'hai definita giusto, da dentro fuori, perché la svolta, io penso, non tanto più per la Juve, perché anche la Roma, come dicevi te, se dovesse perdere un altro scontro diretto, allora siamo sempre qua, grande con le piccole, ma esatto, con le grandi fa fatica, quindi è un grosso punto interrogativo. Io sono molto curioso sulla Juventus, perché ho visto grandi segnali di crescita, ma soprattutto nello spirito, no? che Allegri cercava disperatamente, non riusciva, no? Per una serie di motivi nelle prime partite. Devo dire che nelle ultime due, già col Milan si era visto qualcosa, nelle ultime due mi è piaciuta molto, quindi penso che sia potrebbe essere la svolta definitiva per la Juventus, perché è una partita importante, una partita dove comunque anche la Roma ti fa giocare, perché la Roma è una squadra che fa giocare, attacca in tanti, quindi sarà una partita aperta, una partita spettacolare, e negli spazi ampi non so cosa posso immaginare, come possa giocare Chiesa, perché spazi larghissimi che lascia la Roma, perché ha sempre fatto così in tutte le partite, e può essere Chiesa, può essere devastante, quindi una partita molto molto interessante. Anche io vedo la Juve favorita, ma sono curioso di vedere se veramente ha cambiato proprio chip mentale la Juve nel poter provare a ritornare su in cima al campionato.
E Massimo,
ma Mourinho è stato bravissimo a, diciamo così, levare pressioni alla squadra. Quando credo qualche settimana fa gli fu chiesto se la Roma aveva obiettivi, e lui rispose: l'obiettivo è la prossima partita. In questa società non ci sono obiettivi. Chi ha parlato di scudetto, chi ha parlato di queste cose qua, è un pazzo. Quindi più o meno quelle erano state il significato delle sue parole. Quindi secondo me Mourinho ha fatto un passo importante nella comunicazione, e non è nuovo a dire questa cosa. Però sono d'accordo con Alessio, la Juve secondo me invece è una svolta, e lo sarà in tutte le partite da qui fino alla fine, finché non avrà recuperato questo gap di classifica, che insomma in questo momento la esclude da qualsiasi tipo di ragionamento su un'eventuale vittoria finale. Quindi io credo che alla Juventus sanno benissimo che i bonus che se li sono già giocati, e quindi anche questa partita con la Roma risulterà una partita determinante se vogliono ritornare in corsa anche solo per la Champions, perché io non parlo di scudetti, io parlo anche solo di Champions, e davanti sono tante squadre, e quindi la Juventus deve rincorrere, e per rincorrere non può sbagliare.
Però Massimo, perdonami, quando giustamente ricordi, Mourinho ha giustamente più volte sottolineato, la Roma deve pensare sempre alla partita successiva e basta, no? Per riportare un po' tutti con i piedi per terra, a livello di scontri diretti, però finora, ripercorrendo un po', no, le prime sette di campionato, c'è stato il derby con la Lazio che comunque è stato perso. Se arrivasse un'altra sconfitta comunque anche con la Juventus, non si va però a ridimensionare un po' una squadra per la quale a quel punto sarebbe evidenti i problemi che ci sono sempre stati anche negli anni passati?
Ma basta capire quali sono gli obiettivi che la società ha chiesto, esatto, a Mourinho. Io onestamente non li so, però io non credo che la società abbia chiesto, ha preso Mourinho per cercare di innalzare la qualità dei propri giocatori sicuramente, quindi per tirar fuori il meglio, perché quando prendi un allenatore importante con personalità speri che la personalità dell'allenatore stesso, diciamo così, per proprietà transitiva passi anche ai calciatori. E quindi questa crescita se l'aspettano tutti. Poi da qui a chi a dire che la Roma società ha detto Mourinho, tu se sei arrivato qua devi per forza almeno arrivare in Champions, io questo non lo so. Lui però mi sembra che con un gesto classico dei suoi, questo sono secondo me come il genio in campo che fa un tocco tecnico bellissimo, lui in conferenza stampa ha sempre queste soluzioni molto caratteristiche del suo parlare anche italiano, un po' arrangiato, ma riesce sempre a uscire fuori con queste dichiarazioni che a me sorprendono sempre e mi fanno piacere, perché non mi piace vedere l'allenatore che dice sempre le solite obvietà. Mi piace sentire allenatori che dicono qualcosa di diverso e nuovo.
Allora, aspettate che c'è, se non erro, un audio. Lo prendiamo un attimo al volo e poi lasciamo la parola a Alessio Tacchinardi. Sentiamo 331-8200-213.
Ciao ragazzi, Andrea. Ma visto che siamo in tema di fischi, non fischi, secondo voi Mourinho a Torino verrà fischiato? Ciao ragazzi.
Oggi è la giornata dei fischi.
Oggi è la giornata dei fischi,
vero?
Alessio.
Leggermente
verrà fischiato. Vabbè, lui si mette lì, fa l'orecchio, come di dai, ancora più forte, no? Tanto lui non ha.
Ero a vedere Juve Manchester, no? L'ultima che lui ha giocato, mi sembra, contro la Juve, quando allenava Manchester. E c'è stato un po' di tensione, no, tra la tifoseria e Mourinho, quindi sicuramente è un avversario, anche se merita grande rispetto, però ha fatto mille battaglie. Però mi ricordo quella volta lì fece un gesto, no, che poi andò a Bonucci, no, a litigarci, una roba del genere, non mi ricordo esattamente per cosa, però sicuramente.
Vabbè,
poi c'è già grande rivalità tra non tifoserie, per la storia che hanno queste due squadre, per la voglia sempre di confrontarsi e tenere il massimo. E quindi insomma, poi indipendentemente da Mourinho o no, perché poi alla fine Mourinho non gioca, per me è una partita di alto livello. Finalmente torna al campionato, ci abbiamo due amichevoli, Lazio Inter e Juve Roma, quindi insomma due grandi partite dove ci vedranno delle cose interessanti, sì, sicuramente.
Ma lo sai, Marco, questa cosa dei fischi, non lo so se Alessio è stato mai fischiato personalmente, però secondo me alla fine è anche un po' è bello, perché quando ti fischiano alla fine anche quella è una
tu
forma,
dici, ti danno comunque attenzione.
No, ma tu pensi ai tifosi juventini, l'hanno fischiato, ma se l'anno dopo la Juve avesse preso Mourinho sarebbero stati contentissimi.
A voglia.
Perché quando ti fischiano alla fine è una forma d'amore, perché anche Donnarumma stanno lì che lo fischiano, ma è il portiere che avrebbero voluto avere, certo, altro che Maignan, perché è il più forte che c'è. Quindi secondo me tanti giocatori, Ibrahimovic spesso ha detto fischia che mi cari faccio ancora meglio.
Sì.
Djokovic è uno nel tennis che quando senti fischi si carica
ancora di più.
Quindi la vedo come, non so se Alessio, io ti ho chiesto questa cosa qui. Se
vi ha mai fatto questo effetto i fischi? Vi hanno fatto mai questo effetto, Alessio e Massimo?
Sì, no, ma adesso veloce. Io, a me quando mi hanno fischiato ti caricano sicuramente, sono d'accordo con Andrea. Su Djokovic penso che sia il numero uno. Più lo infamano,
più è contento.
Mai visto, perché è vero, caricarsi un po', lui si incendia, diventa un altro giocatore pazzesco.
Non sbaglia più una palla.
Massimo?
Ma io, a me veniva da ridere un po', perché quando giocavo nel Bari e nel Palermo e venivo a giocare al Nord... Mi chiamavano Terrone.
Ah sì?
Stavano proprio, diciamo, Brambati sei un Terrone, tornate nel Meridione. Io sono nato a Milano di generazioni milanesi. Massimo che sono andato, i miei sono tutti di Cremona, quindi non so neanche, e quindi mi veniva da ridere sinceramente. Solo che poi hanno fatto sì che mia madre non venisse più allo stadio, perché poi ogni entrata che facevo dicevano qualcosa su mia mamma e mia mamma si è offesa e non è più venuta.
Beh, vorrei vedere. Cioè, perché mi devo beccare queste offese, no, insomma.
Però guarda caso, proprio per di quello che ha detto di Djokovic, Alessio, guarda caso nell'ultima partita che ha fatto Djokovic, che era stata la finale degli US Open,
Tutto lo stadio era per Djokovic.
Grande Massimo,
Medvedev,
è vero.
E ha vinto l'altro.
Sì,
guarda
sì.
Caso. Sarà un caso, perché è una delle poche volte che Djokovic aveva tutto lo stadio a favore. Perché quando
forse
c'è Djokovic,
mai, perché Nadal, con Nadal e con Federer esatto, c'era sempre contro, è vero.
Bravi.
Sentite, vi riporto anche le parole di Courtois, che non solo aveva detto che non c'aveva senso giocare la partita da terzo e quarto posto, ha pure detto che praticamente Italia-Belgio partita giocata solo per soldi.
Vabbè, se guadagnano tanti i giocatori, da qualche parte i soldi devono entrare.
E quindi
è tutto. Quella è la macchina. Sì, vai Ale.
Posso?
Sì,
no,
sì.
Però io, allora, Courtois è stato molto pesante, secondo me, su un discorso di soldi e tutto. Però secondo me, anche per me, con tutti gli impegni che ci sono, il terzo e quarto posto di una Nations League, che non cos'è con la Nations League? Sì, adesso ma con tutti gli impegni, cioè, io dico, metti che io mi rompo il crociato un terzo e quarto posto di Nations League, che senso ha il terzo e quarto posto? No, già il primo secondo va bene, è una
per il ranking, Alessio.
Ma sì, ma c'è tutti gli impegni che ci sono per questi giocatori qua. Poi io allora, non dico che non serve a niente, ma secondo me è eccessivo fare il terzo e quarto posto, invece la finale ci sta. Però su quello sono d'accordo con Courtois. Io anch'io non avrei fatto giocare il terzo e quarto posto, perché ho tutti gli impegni che hanno questi giocatori qua, perché non sono delle macchine. Cioè qua mi sembra che ci sta andando, che il giocatore non
ha. Ma infatti, però lui dopo aggiunge, no? Aggiunge una cosa. E ora si dice che ci sarà un campionato europeo, un mondiale ogni 2 anni. Quando riposeremo? Mai. Certo. Non siamo robot.
Ah, quello che ha detto adesso.
Però scusa Marco, ma tu mi parli di ranking, ma la finale terzo e quarto posto dell'Europeo c'è stata?
No.
Allora io dico, ma come fai a non fare scusa, allora studiati il ranking con la finale del terzo e quarto posto europeo, ma non della Nation League. Ha ragione Alessio.
No,
ma
io
va a rischiare veramente di farsi male in una partita insignificante. È vero che uno si può far male anche in allenamento, per l'amor di Dio, però già lei di una partita comunque che è un'espressione agonistica decisamente di alto livello, dove vanno a sollecitare articolazione eccetera e rischi veramente di farti male, quindi secondo me ha ragione Alessio.
Allora, c'è un altro audio? Lo prendiamo, 331-8200-23, ma stiamo per salutarci. Vabbè, sono d'accordo con Andrei sui fischi, memorabili la lettera del tifoso del Celtic, Kobe Bryant. Invito tutti a sentirla perché è uno spettacolo, Pier, va bene. Ci siamo? C'è un audio? Lo prendiamo al volo e salutiamo, vai.
Buongiorno. Secondo me la partita di cartello di questa giornata è senza ombra di dubbio Juve-Roma, perché fa capire già quali sono le reali possibilità di entrambe le squadre di arrivare nei primi 4 posti, perché se la Juventus dovesse perdere questa partita qua sarebbe drammatico a livello sportivo, e invece la Roma penso che se perde a Torino dopo la sconfitta contro la Lazio un po' si andrebbe a, diciamo, non dico a scoraggiare, però sicuramente avrebbe un ridimensionamento che contro le big non riesce a, diciamo, ad incidere. Sarà una bella partita, attenzione alle sorprese. Verona e Torino, per me una tra Milan e Napoli non vince.
Va bene, vediamo, ci abbiamo tutta la settimana, dai, per affrontare altri temi. Bene, io a questo punto saluterei Massimo Brambati, purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con il mister, magari ci riproviamo la prossima volta. Ringraziamo.
No, ma allora lo chiamo io adesso.
Chiamalo, ci ha tenuto appesi, chiamalo.
Pensaci tu, Massimo.
Non si fa così, chiamalo.
Allora
non è che ha trovato la panchina.
Sicuro che lo chiamo.
Eravamo tutti pronti qui, diglielo. Abbiamo detto, c'è Brambati, attacchi Nardi, tutti pronti per fare una chiacchierata col mister, diglielo.
Ora lo chiamo.
Va bene, grazie.
Mister Christian?
No, era Beppe Iachini, no. Lo avevamo invitato, aveva detto di sì, eravamo pronti, facciamo una chiacchierata, pure annunciato. Porta male, non annuncio
prossima
più
volta.
Nessuno.
Dai.
Non annuncio nemmeno più Brambati da qui in avanti, e neanche Tacchi Nardi, non li annuncio più, basta. Va bene, un abbraccio ad entrambi, a presto.
Un abbraccio.
A presto, buona settimana. troppe partite. Io sono abbonato ultimamente, riesco a vedere massimo una. Sì, ma si gioca troppo, su questo è vero Andrea, sinceramente parlando siamo arrivati a dei livelli dove a un certo punto c'è
al terzo quarto posto, è vero, perché no, giusto alle Olimpiadi in generale, perché danno, cioè, la medaglia,
dopo viene
è
anche la nausea, perché insomma tutte queste partite, adesso ha ragione il nostro ascoltatore, si gioca veramente tanto, e arrivare anche a pensare di fare il mondiale ogni due anni, c'è proprio una mente geniale che bisognerebbe fare veramente un'analisi,
a me, io tornerei indietro di 30 anni. No, a me piace tantissimo lo scontro diretto, ti dico la verità, nello sport in generale, ma anche nel calcio.
Ma tutte queste partite, dai, non veramente. Comunque ci fermiamo, questa è come sempre TMV Radio Maracanã.